Ci siamo con Marte Sport Live, caccia alla roba per il Napoli, il calendario, le avversarie, insomma un focus su questo argomento. Partiamo subito.
Rieccoci in studio.
Passaggio, tiro.
Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto in regia Gigi Soriani, in redazione Emanuela Castelli, tutti voi all'ascolto, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp sul tema del giorno. Chiaramente parleremo anche di mercato, parleremo della Juve Stabia promossa in Serie B, grande festa a Castellammare, ne siamo molto felici, tra l'altro c'è un bellissimo rapporto anche con il calcio Napoli tra i due club, con gli auguri e i complimenti di De Laurentiis di ieri, forza Juve, puntini sospensivi Stabia, complimenti per la promozione, ne parleremo col presidente Andrea Langella, parleremo anche della Cavese che è andata promossa in Serie C, sperando che tutte le altre squadre campane ottengano quello che vogliono, alcune non possono perché chiaramente uno o l'altro, nel caso per esempio della Girone B della Serie C, con Benevento e Avellino per esempio, anche Casertana e Lizza per l'altro posto in Serie B con i playoff, però insomma siamo sempre a fianco delle squadre campane e intanto si parla anche di futuro perché insomma l'agente di David è in Italia, ha parlato per ora solo con Milan e Inter. Vedremo se avrà contatti con Napoli, parleremo anche della corsa europea, come si diceva, con Napoli chiamato a queste sette finali. Ovviamente noi non possiamo prevedere che tipo di Napoli vedremo nelle prossime sette partite, dato le garanzie scarse che ha dato questa squadra sinora, però insomma c'è questa possibilità, andare in Europa League in particolare, dipende anche da quello che accadrà nelle coppe. Si parte questa sera con la Champions League, poi giovedì Milan a Roma, Liverpool-Atalanta, c'è anche la Fiorentina in Conference League con Milan-Roma sicuramente in semifinale, una delle due, con la Fiorentina anche se va in semifinale di Conference League l'Italia dovrebbe blindare il quinto posto in Champions League. Il calendario del Napoli propone due partite contro due squadre che devono salvarsi a caccia di punti ma inferiore al Napoli, ovvero Frosinone ed Empoli, Frosinone domenica ed Empoli l'altro sabato, e poi lo scontro diretto con la Roma. Non so se abbiamo già il primo ospite che è il nostro opinionista Antonio Giordano. Ciao Antonio, buongiorno.
Eccolo qua, buongiorno a tutti.
Allora, firma storica del Corriere dello Sport, non l'ho fatto.
Storica sta per vecchio, eh?
No, nel senso che sei andato insomma in pensione, no? Con il Corriere dello Sport, ma non sei.
Storica sta anche per rincitrullito, fammi.
No, storica significa grande firma prestigiosa, io devo dire, lo dico pubblicamente, ne siamo molto felici da anni di avere come opinionista nostro Antonio Giordano, che è un grande amico e un fuoriclasse della penna, ma devo dire che raramente combacia in una sola persona l'eleganza, la raffinatezza d'animo con l'eleganza e la raffinatezza della professione, della professionalità. Quindi complimenti.
Ti costerà una cena, grazie.
Ti costerà una cena a te, non a me.
Sì, sì.
Tra l'altro no, e quindi al di là delle battute, gli scherzi, eccetera, davvero Antonio Giordano è un esempio, un modello assoluto come persona e come giornalista per noi, anche per me che non sono più giovanissimo, ma soprattutto anche per i più giovani. Ma non ci libereremo presto di Antonio Giordano dal punto di vista giornalistico, con noi a Radio Marte per ancora molti anni, e chissà in giro, televisione o altre situazioni, sicuramente sarà sempre con noi, sempre sul pezzo, sempre a parlare del Napoli con Antonio Giordano, perché qui
Posso parlare della Cavese anche?
Ma io ne parlerò della Cavese, l'ho fatto già nell'intro.
Ho fatto il collegamento con Emanuela Castelli, un sottofondo meraviglioso, uno che ha urlato come un invasato, forza Cavese.
Secondo me era Gifuni,
No, ma era proprio lui.
Era lui, ovviamente, voce inconfondibile. Ne parliamo tra un po' della Cavese, complimenti alla Cavese che va in Serie C. Complimenti al tecnico, al presidente Lamberti, al tecnico, a tutti, ma ne parliamo tra un po'. Ma sei particolarmente felice per il 4-2 di Monza o per la promozione della Cavese? Qual è la cosa che ti ha reso più felice domenica?
La promozione della Cavese.
Ne esageriamo, dici tu, 4-2 a Monza è quasi scontato, no? Non poteva.
State buoni, cioè,
hai ragione.
Posso essere bugiardo, posso esserlo anche per bene.
È vero, è vero. Allora,
0-1. Devo dire che la prima partita vista sul divano è stata piena di cose, cioè se in 6 minuti metti assieme 3 capolavori d'arte sei costretto quasi ad esaltarti.
Tre
gol così belli uno dietro l'altro non si erano quasi mai visti.
E tra l'altro, appunto, 4 gol in 13 minuti, i 3 a cui fai riferimento, bellissimi.
Ha ragione, il quarto è anche quello di Colpani, che è bello uguale.
Infatti, sì, infatti, è vero. Quindi, ti dico, il Napoli ha cambiato pagina, ha voltato decisamente pagina, o un po', sicuramente la prestazione del secondo tempo è confortante, siamo condizionati da una prestazione condizionata a sua volta da tre prodezze.
No, non si può pensare che il Napoli abbia cambiato e sia cambiato, semplicemente perché è accaduto tutto troppo in fretta, in 6 minuti, perché tanto appartiene al talento smisurato di una squadra che di grandissimo spessore calcistico, non smetterò mai di dirlo, che sta dentro a un progetto che è cominciato tanto tempo fa, come testimonia la longevità calcistica di Zirischi, 8 anni, e anche poi quella oramai di Mario Rui, di Meret, che stanno qui a un periodo che quasi appartiene, come dire, a una eccezione del calcio. E quindi non si può pensare che il Napoli sia tornato ad essere il Napoli dell'anno scorso, questo non accadrà, né che il Napoli possa pensare con leggerezza di poter arrivare in Champions, è molto difficile, non è quasi possibile, l'aritmetica continua ad essere un'opinione che ti sferza.
Guarda, Antonio scrive subito, poi andiamo da un amico che ci ha chiamati già allo 0816363663, mi raccomando, 30 secondi a testa nelle telefonate. Antonio scrive: ancora con questa Champions davanti si dovrebbero suicidare, in realtà ho detto corsa all'Europa, per me la corsa all'Europa League, nel senso che il Napoli deve fare più punti per andare in Europa League, forse anche da settimo potrebbe bastare per gli incroci del quinto posto della Coppa Italia, vabbè, però diciamo per arrivare sesto, ecco.
Sì, dipende da questa settimana, soprattutto a livello internazionale, sì. L'opzione sul quinto posto c'è già, se la Fiorentina fa la Fiorentina,
esatto.
Diventa complicato per gli altri raggiungere il quorum, e quindi che apparterebbe all'Italia, a quel punto sono 5 in Champions, 6 e 7 in Europa League, poi ci sono gli intrecci come dicevi tu, e poi se questa vince, se questa vince là, lasciamolo perdere, però io credo che sia fattibile l'Europa League. Se devo cercare di puntare un euro sulla Champions, io ne punto 50 centesimi.
No? Io 10 centesimi, guarda, sì. Ancora di meno. Andiamo ad Emanuele al telefono, scusami Antonio, Emanuele, buongiorno.
Buongiorno ragazzi, ciao. Allora, da premettere, non mi insultate.
No.
Sto leggendo sui social, non so chi giornalista, che è sicuro a 1000% che Antonio Conte ha già firmato per il Napoli.
No, allora ti dico rapidamente.
Quanto è vero?
Ok, grazie Emanuele, domanda giustissima, tra l'altro. Non è ufficiale assolutamente, qualcuno, perché purtroppo diciamo se uno legge distrattamente oppure diciamo sente situazioni, allora l'ha detto un agente di calciatori, non intervengo da noi in altra parte, ma ci sta per carità, che peraltro non è né agente di Conte né un agente legato vicino a Conte, è semplicemente una sua opinione, io ho saputo questo, ha detto un bel agente si chiama Mezzi, ma a noi non ci risulta assolutamente, però risposta che va ad Antonio Giordano, che deve darti Antonio Giordano.
Sì, ma chi è l'agente però?
L'agente pare si chiama Mezzi, l'agente anche di Ismaili.
Ah, lo stesso che ha detto che Ismaili ha
esatto, firmato.
Ismaili non ha firmato.
No. Neanche Conte.
Ha firmato Conte, quindi.
Però che De Laurentiis pensi ancora a Conte, ci sta. Questo sì.
Sì, no, ma questa è un'altra cosa. Anch'io penso al New York Times, da quando sono bambino. Lo dico con rispetto per chiunque.
Quindi mi stai dicendo che Conte al Napoli la vedi quasi impossibile?
No, assolutamente no. Io credo che sia ancora una cosa, una situazione praticabile, però il rischio è che noi ci parliamo, io e te, e qualcuno ti rilanci una notizia, ha detto un giornalista che Conte è fatta. No, De Laurentiis credo abbia 2 piste, poi lo so soltanto De Laurentiis, a volte neanche lui, che sono italiano e Conte. E poi può esserci una terza, ma questo è a partire dalle dinamiche di un mercato che non è ancora scoppiato, neanche nell'ombra, e quindi vedremo quello che accadrà. Conte è una garanzia, adesso possiamo dirlo, Conte è un profilo altissimo, è autorevolissimo, è uno che ti mette in condizione come città, come ambiente, come tifoseria di startene tranquillo 3 mesi, quelli del mercato, perché sai che prima o poi qualcosa accadrà.
Allora, intanto arrivano molte domande per te. Ricordo 0816363663, dobbiamo andare anche in pubblicità. Per Giordano scrive: Gino, dovesse scegliere di chi si preverebbe a fine anno tra Raspadori e Simeone?
Simeone.
Benissimo. Poi veramente nella firma
mi piace dirlo, perché
no, beh.
Però per ovvie ragioni anche anagrafiche,
Sì. Poi ancora, allora, sai il presidente che escono il film deve pagare i diritti d'immagine, dovremmo fare tutti, che se escono il film, Max da Napoli, vabbè, questo. Poi invece c'è una domanda per te ancora sul discorso della difesa. Perché si continua a preferire Juan Jesus per Antonio Giordano, appunto, questo amico Filippo, ad Østigard o Nathan? Non lo capisco proprio, e nonostante gli errori del brasiliano, continua a giocare lui.
Perché gli allenatori sono in campo mentre noi siamo alla radio, al bar o al lavoro, e quindi hanno una percezione del lavoro settimanale che a noi sfugge. Noi raccontiamo, noi intendo l'uomo comune, tutti,
sì,
il calcio attraverso spesso delle sensazioni, ma non la percezione diretta, soprattutto visiva, quella appartiene al tecnico. Non c'è nessun allenatore, nessuno, neanche quello che vi sta più antipatico, che ragioni per pregiudizio, per simpatia, antipatia. Gli allenatori ragionano per convinzione, che possono essere sbagliate, questo sì.
Allora ci fermiamo un pochi istanti, poi torniamo con Antonio Giordano. Ancora 0816363663, i messaggi WhatsApp al 339-666-9990, e poi anche un altro ospite con Antonio, o forse per Antonio. A tra poco.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, cari amici. Chi vi parla è sempre Dario Starnataro. Questo amico va solo la sesta in Europa League, l'altra la vincitrice della Coppa Italia. Ragazzi, l'abbiamo spiegato moltissime volte. Sicuramente è così, come dici tu, caro amico. Infatti, la corsa all'Europa del Napoli per me deve essere la corsa al sesto posto. Il settimo potrebbe garantire la qualificazione in Europa League se la vincente della Coppa Italia fosse, per esempio, la Juventus, o fosse, non lo so, l'Atalanta, se finisse quarta, per dire, insomma. Però a quel punto poi ci sarebbero Bologna e Roma da verificare. Quindi incroci tanti, il quinto posto probabile garantirà la Champions League, sesto e settimo potrebbero garantire Europa League e Conference se appunto la vincente fosse una squadra della Coppa Italia, fosse una squadra che alla fine arriva alle spalle del Napoli, tipo la Fiorentina arriva dopo il Napoli, va in Europa League, e il Napoli andrebbe da settimo in Conference League. Antonio Giordano, ci sei sempre?
Sì, sono qui ad ascoltare le illuminazioni di qualcuno che ci spiega il regolamento.
Esatto, assolutamente. Antonio Morra ti chiede ancora, aspetto ancora che il dottor Giordano mi accetti su Facebook, per me sarebbe un grande onore.
Non ho capito?
Antonio Morra ha chiesto l'amicizia e aspetta che tu lo accetti.
No, allora,
Facebook.
Te lo dico ad Antonio, io sono un imbranato, questo è vero, molto prima che...
La canzone
però,
di...
Okay. Io con Facebook una volta mi sono preso una cazziata solare da Dario Sarnataro, che aveva ragione, ovviamente tu neanche te la ricordi, ma poi quando staremo assieme ne parleremo. Io feci una figuraccia con te perché non capisco questa roba, quindi lo so che c'è gente in attesa.
L'ho rimossa.
2000 amici già mi hanno spiegato, e oltre non posso andare, quindi dovrei cacciarmi.
È vero. Cacciami a questo punto, così mi ricordi anche perché ti ho fatto arrabbiare. Mi sono arrabbiato.
Mica mi hai fatto arrabbiare tu, perché io sono un cretino.
Vabbè. Allora, Giacomo, no, non è vero. Giacomo da Londra, aggiornamento sull'interessamento per Kulusevski del Tottenham, è vero, ti chiede?
Non parlo delle cose che scrivono gli altri giornali.
È vero. Poi, ma se Conte accettasse il Napoli, quale calciatore vorrebbe? Non credo si accontenterebbe delle seconde scelte. Antonio, poi il tema Antonio Conte tiene ovviamente vivo l'immaginario dei tifosi. Io ti chiedo, così integrando questa domanda dell'amico, è chiaro che se Conte arriva al Napoli, che arriva settimo per dire in campionato, è chiaro che l'obiettivo del Napoli sarebbe il ritorno in Champions, e quindi non credo che potrebbe pretendere il giocatore per vincere lo scudetto, o sbaglio? Come idea, almeno non subito.
No, però devo dire che il Napoli non ha mai preso seconde scelte, ha sbagliato il mercato di quest'anno.
Anche terze a volte, no? Tipo Nathan e Cagliuste.
Sì, ora quest'anno hanno sbagliato tutto, tutto. Non c'è un giocatore che abbia un senso in questo Napoli, neanche in Gonge, per 20 milioni onestamente.
Sì.
Lui
ha preso Pulisic per 20 milioni, se non vado errato.
Voglio dire, però va bene così, nessuno ha il dono dell'infallibilità e nessuno deve pensare di potersi inventare. Io
non mi metterò mai a parlare di economia e finanza, visto che non ho ancora capito se 2 più 2 fa 4 o 3. Quindi, ma detto ciò, il Napoli non ha mai fatto i mercati, e parlo di mercato estivo, partendo dalle seconde scelte o dalle terze. Cioè, ha sempre fatto dei mercati mirati. Per me gli ultimi anni sono stati straordinari, cioè, un'espressione di competenza. Osimhen, Anguissa, Clara, Kim, ma poi gli stessi, Don Belece. Poi è chiaro che c'è bisogno di seconde e terze linee, vai a prendere le seconde e terze linee. Ora hai bisogno di prime scelte.
Non parlare troppo di mercato, perché ascolto un esperto di mercato, agente, dirigente sportivo, con il quale condividi, immagino, la passione per la Cavese. Beppe Cardi, buongiorno.
Buongiorno, infatti oggi dobbiamo parlare della Cavese.
Sì, promozione in Serie C.
Un pochino, ragazzi, la Cavese è ritornata di nuovo in Serie C, ragazzi.
Che voglio.
Quando faremo il derby col Napoli, Antonio, ma che ne sanno?
In Serie A, perché no, ovviamente in Serie A, perché non voglio mai a pensare che il Napoli debba tornare in quelle.
No.
Vabbè.
Ma tanto noi 2 anni arriviamo, ragazzi.
Ah, sì? Ah, vabbè.
Sì, noi arriviamo, non vi preoccupate. Ma e dopo i tifosi
parlo come un tifoso, noi in 2 anni arriviamo.
Bellissimo. Allora parliamo un attimo, 2 minuti almeno, della Cavese. Antonio, questa promozione, i meriti, come la vuoi dipingere? Stavolta non con la penna, ma con la tua voce, con il tuo eloquio.
Il merito straordinario della società, l'ha riconosciuto, che hanno avuto un'ostinazione, una capacità di credere. La delusione dell'anno scorso non è rappresentabile. Tu hai 6 punti di vantaggio sulla seconda a 2 giornate dalla fine, e perdi il campionato, perché all'ultima perdi lo scontro diretto a Brindisi, vai a fare poi lo spareggio col Brindisi e vi perdi come era naturale. Sono stati bravi a crederci, investito, hanno fatto anche qualche sciocchezza. È imperdonabile aver esonerato l'allenatore con 7 punti di vantaggio a 8 giornate dalla fine, o a 9, però quella è la psicosi dell'anno scorso. Cioè, a un certo punto hanno pensato: lo riperdiamo, e vagliola spiegare alla gente che lo perdi sul campo. Perché quando perdi un campionato del genere in Serie B, la prima cosa che ti dicono è: ti sei venduto il campionato.
È vero. Complimenti quindi alla società. Beppe Accardi, da ex anche giocatore della Cavese, quanto ti fa piacere questa promozione?
Allora, la società, il presidente, già diversi anni che investe per riuscire a ottenere questo, sì, che già cercando di provare a portare di nuovo nei professionisti. Ci ha creduto, è stato tenace, ha lavorato, credo che abbia fatto tesoro anche degli errori fatti, e oggi si vedono i risultati. Il prossimo anno riavremo in un campionato professionistico la Cavese, che credo che se lo meritasse, e speriamo che possa riprendere la storia che ha vissuto la Cavese ai tempi di Don Guarino Amato.
È vero. Allora, cari amici di Cava, se ci seguite, scrivete qualcosa al 339-666-9990. Tra un po', come giusto, celebreremo anche la grande impresa della Juve Stabia. Però, Beppe Accardi, ti chiedo: ma Manna è l'uomo giusto per la ricostruzione del Napoli?
Ragazzi,
ne hai parlato, oggi, lo so che ce ne hai parlato, però dopo
allora,
una settimana
no,
che ne pensi?
Ma la questione è una: oggi è una domanda che ci facciamo tutti, ok? Ci facciamo tutti. Nessuno sa, possiamo ipotizzare, ma non dimentichiamoci una cosa, che quando arrivò il buon Giuntoli ci facevamo la stessa domanda, no? Non dimentichiamoci un'altra roba, che il Napoli ha un settore di scouting che poi si andrà a relazionare con qualsiasi direttore sportivo arriverà in modo abbastanza importante, e che comunque è abbastanza influente nella scelta dei giocatori. Noi sappiamo che il direttore sportivo del Napoli deve avere una grande capacità di gestire tutto quello che è l'ambiente dentro al Napoli, specialmente nei rapporti fra il presidente, la squadra, gli allenatori, perché tanto il settore scouting ha dimostrato già di avere delle competenze non importanti, di più importantissime, e l'ha dimostrato negli anni.
Antonio, è chiaro che Manna, l'interrogativo che ci facciamo è: avrà la personalità per tenere testa De Laurentiis, al di là delle competenze tecniche, poi quello rientra in un discorso più ampio. Antonio, dopo una stagione del genere, io mi aspettavo un dirigente, o mi aspetterei un dirigente più esperto che tenga, che abbia più peso, magari lo avrà Mann, per carità, però sulla carta non so se un giovane come Mann terrà testa alle straripanti voglie di tutologia di De Laurentiis.
Questo lo può decidere soltanto De Laurentiis. Bisogna capire quale sarà il potere decisionale che verrà lasciato a Mann e quali margini realmente operativi. Non parlo di margini operativi economici, parlo di discrezionalità. Parlo dei consiglieri di De Laurentiis, avranno accesso e finiranno per inquinare i pozzi. Quando Giuntoli è arrivato a Napoli aveva 42 anni. Il piano è stato molto bravo a crescere e lo ha fatto anche in fretta, lo ha fatto anche sbagliando, lo ha fatto diventando tra i più bravi in circolazione e quindi meritandosi l'ingaggio di una delle squadre più importanti d'Europa, quindi del mondo. E non conosco Manna se non per aver preso con lui il caffè una volta dentro una normale dialettica che si deve tra cronisti e manager, e intanto è una persona per bene, già questo è un bel indizio. E poi sulle competenze, sulle conoscenze è inutile anche sbilanciarsi, quello lo dice il campo.
È vero. Beppe, nel salutarti parliamo anche di corsa all'Europa, l'Europa League, quindi diciamo al sesto posto attualmente, poi magari ripetiamo ancora una volta, potrebbe essere anche il settimo utile. Il Napoli stavolta non fallirà, come si fa a dire, dici tu, visto che il Napoli è indecifrabile, però ecco, pensi che il Napoli abbia un po' scavallato a Monza il suo rendimento?
Ma guarda, quello che penso io è una cosa, è che oggi il Napoli prima di tutto debba pensare a programmare per il prossimo anno, poi con serenità, con calma, se arrivano le coppe meglio, perché comunque ti danno uno spessore, ti danno anche la possibilità di guadagnare qualche linea in più, però il Napoli si deve concentrare a ripartire, a creare una nuova storia del Napoli e poi magari guardare anche alle coppe, ma se non dovessero arrivare che non debbano condizionare quello che è il futuro del Napoli prossimo.
È vero. Beppe, grazie, un abbraccio, alla prossima.
È un piacere, ciao Antonio.
Un abbraccio, viva la Capese. Antonio, nel salutarti sempre, sicuramente, come tutte le squadre campane per quanto ci riguarda. Due domande rapidissime per te, Antonio, proprio risposta raffica. Allora, Rino da Roma, oggi qui nella Radio Romana dicono che si prospetta uno scambio tra Napoli e Lazio con Luis Alberto Immobile al Napoli in cambio di Simeone alla Lazio. Fantamercato o è una voce che circola?
Non commento le voci degli altri giornali, ma se è vero fatelo subito.
Beh, perché due giocatori per uno effettivamente un po' troppo, diciamo. Poi ancora.
Poi Luis Alberto Immobile.
Appunto, non proprio
Immobile
due.
Ha 34 anni ed è vero, ma va ancora bene in una squadra che avrà grandi pensi. Luis Alberto può fare varie cose.
Sì, assolutamente. Conte non è compatibile con De Laurentiis, più credibile cambiare il presidente. Che ne pensa Giordano? Scrive Mirko.
Però trovatemi un allenatore compatibile con De Laurentiis.
Ecco. Va bene, e quindi l'ultima è questo: ma se si fa il derby con la Cavese, Giordano farà come Pippo Franco? Andrà da una curva e l'altra, ricordando il film bellissimo. Allora, il tifoso, ridere. L'arbitro e il calciatore, mi sembra.
Vi faccio ridere perché tanto 30 secondi ce l'abbiamo. E una volta si sono sposati, parlo del 1986, 89, mi ricordo, due giocatori della Cavese, amici miei entrambi, si sposarono allo stesso giorno. Uno a Cava di Tirreni e uno a Vietri sul Mare. Io sono andato a mangiare l'antipasto il primo alla cerimonia di uno e il secondo il dolce alla cerimonia di un altro. Non sto scherzando.
Quindi sei allenato, ma si potrebbe fare, insomma, dalla curva all'altra del Maradona.
No, 40 anni, mi metto in tribuna stampa e sto comodo, giusto. Però lo confesso, neanche troppo sotto tifo solo Cavese.
Giustamente da Cava e Tirreni è tutto. Antonio Giordano per noi, grazie Antonio, un abbraccio.
Grazie, un abbraccio.
E a presto con il nostro opinionista Antonio Giordano. Tra un po' anche il collega del mattino Gino Marotta, Enzo Gambari. I vostri messaggi al 339-666-9990.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Oggi sono prima del mattino, il titolo è Osic vara la scossa Europa, la corsa europea in cui sarà determinante il rendimento della coppia gol del Napoli. Ne parliamo con l'autore dell'articolo, Eugenio Marotta. Ciao Eugenio, buongiorno.
Buon pomeriggio a tutti.
E grazie per essere con noi. Quanto mai l'attacco del Napoli è determinante come produzione offensiva, come capacità, ovviamente. Sottolinei come il Napoli nelle ultime 7 partite sia la squadra che ha subito che si è segnato più gol, però subisce troppo. Tra l'altro il Napoli ha l'undicesima difesa della Serie A e al quinto attacco della massima serie. Nell'equilibrio tra questi due fattori forse si può decidere la corsa d'Europa, nella quale nel focus che stiamo affrontando accogliamo anche Enzo Gambaro. Ciao Enzo, buongiorno.
Ciao ragazzi, buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
Grazie per essere con noi. D'altra parte c'è il collega Eugenio Marotta del Mattino. Eugenio, l'attacco va bene, a parte Napoli-Atalanta, la difesa è da registrare, tutto qui, la corsa d'Europa del Napoli, o ci sono anche altri elementi?
No, per la verità, per fortuna e purtroppo ci sono anche altri fattori, altre variabili. Intanto quelle che purtroppo vedo nel Napoli spettatore interessato, nel senso che anche nella migliore delle ipotesi deve guardare e sperare che chi la precede in classifica debba fare dei passi falsi. Però a questo c'è la fa da contraltare la medaglia e il doppio volto del fatto che ci sono molti scontri diretti, sia per quanto riguarda appannaggio del Napoli, di cui due al Maradona, che ancora una volta, nonostante questa stagione a dir poco fallimentare, ha risposto presente, uno al Franchi contro la Fiorentina, e poi ci sono anche degli scontri diretti tra le outsider, le contendenti. Quindi fare una stima, fare una tabella è complicato, però potrebbe stizzare l'occhio al Napoli. Naturalmente l'obbligo è quello di provarci, e per farlo bisogna trovare quell'equilibrio di cui parlavi.
Parli di Champions tu, quindi di provarci per la Champions ancora?
Io sono scaramantico perché si dice che non porta bene o non porta bene, quindi preferisco, non parlo di Europa, che sia quella sfavillante delle stelline della musichetta Champions, credo tanto di guadagnato. È altrettanto vero che bisogna essere realisti, bisogna rimanere con i piedi per terra, perché il Napoli bellissimo che ci ha fatto strecciare gli occhi al New Power Stadium, il vecchio Brianteo, lo ha fatto per 15 minuti tutto sommato, e noi tutti noi, ognuno di noi che ama il calcio, che ama il football, vorrebbe che questo fosse il Napoli di qui alla fine della stagione, ma sarebbe un esercizio sbagliato dimenticare anche il primo tempo in cui invece
assolutamente
ci sono state delle cose che non sono andate. Calzona si è fatto sentire, sì. Si sono fatti sentire anche i senatori, quindi l'augurio e l'auspicio è che si riveda quel Napoli che ha fatto così bene e che in un quarto d'ora ha asfaltato il mondo.
Enzo Gambaro, noi parliamo di Europa League da queste parti, perché la Champions obiettivamente, soprattutto per come il Napoli, per quello che ha dimostrato o non ha dimostrato quest'anno il Napoli, mi sembra complicato. Bologna e Roma stanno peraltro volando, considerando anche il quinto posto. Napoli può arrivare sesto, può farcelo in queste ultime 7 partite? Enzo, come la vedi la squadra di Calzone?
Direi che il sesto posto credo che possa essere la portata del Napoli. Ci sono 21 punti a disposizione. È chiaro che secondo me, se adesso qualche risultato positivo può proseguire dopo la vittoria di Monza, credo che per il sesto posto assolutamente sì. Chiaro che per il quinto posto sono 7 punti dalla Roma, e quindi con 21 punti a disposizione vorrebbe dire che la Roma, tutto quello che di buono ha fatto fino ad oggi con De Rossi, perché prima la Roma di Mourinho era una squadra veramente imbarazzante, inguardabile, non si poteva proprio minimamente vedere giocare, mentre con De Rossi è una squadra più sciolta, mentalmente libera. Credo che potrebbe essere difficile, diciamo, recuperare tanti punti sulla Roma. È vero anche che la Roma deve giocare, diciamo, la partita col Milan di Europa League, che se dovesse andare avanti forse a quel punto potrebbe magari mollare qualcosa in campionato. Quindi
c'è queste partite, Bologna, Napoli, Juventus e Atalanta di consecutivi in campionato, però poi anche il Napoli, mi permetto di dire, te lo giro questo interrogativo, non ha mai dimostrato, cioè la Roma dovrebbe frenare improvvisamente e sta volando, il Napoli dovrebbe volare quando non ha mai neanche corso quest'anno.
No, il Napoli deve vincere tutte praticamente, e la Roma deve fare su 7 partite, non so, magari dovrebbe fare un paio di pareggi, un paio di sconfitte, tanto per intenderci, però ripeto, se dovesse andare avanti in Coppa la Roma probabilmente qualche cosa può perdere per strada, perché comunque che sia Europa League, però quando arrivi alle fasi finali è uno stress fisico e fisico e mentale non indifferente. Comunque per il Napoli per il prossimo anno credo che la società debba fare dei cambiamenti importanti proprio a livello di organico. Io penso che veramente 4-5 calciatori nuovi di livello, proprio per dare nuova linfa anche mentale, non solo alla squadra, ci debbono essere. Non che il Napoli non abbia una rosa importante, perché il Napoli secondo me ha una rosa molto importante con dei difetti cronici sicuramente. Ad esempio la difesa deve essere tutta ricomposta, cioè deve essere una difesa.
Quindi 4-5 acquisti si riferisce a un paio di difensori almeno, giusto?
Beh, allora io direi, per come la vedo io, almeno un difensore centrale di quelli forti, ma uno forte, poi un esterno sinistro forte che sappia diciamo fare la sua fase di fluidificante, ma sappia anche fare diciamo il difensore all'occorrenza, fermo restando che Di Lorenzo rimanga a Napoli, perché se poi Di Lorenzo dovesse decidere di andare da qualche altra parte, è chiaro che vorrebbe il problema anche del terzino destro e Di Lorenzo, insomma, penso che nel suo ruolo possa essere considerato sicuramente il migliore, anche se in questa stagione ha fatto fatica anche lui obiettivamente. E poi direi che a centrocampo, credo che a centrocampo anche lì un paio di giocatori nuovi ci vogliono, perché Anguissa e lo stesso Lobotka quest'anno purtroppo per loro e per il Napoli mi sembra che non abbiano fatto una grandissima stagione, quindi anche lì ci vorrebbe qualcosa di nuovo. E poi per quanto riguarda l'attacco, fermo restando che Osimhen, stando a quello che si può immaginare o capire possa lasciare Napoli, ecco lì che o decidi di dare la maglia numero 9 a Simeone, che comunque per il calcio italiano è un attaccante importante, fino ad oggi molto trascurato Simeone, perché per me è un giocatore che poteva tranquillamente essere anche titolare, o se no anche lì devi cominciare a fare i cambiamenti in base all'allenatore che porterai a casa, quindi 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, cioè in base all'allenatore nuovo poi dopo la squadra la devi fare. Sicuramente 3-5-2 con Kvaratskhelia diventerebbe un po' complicato, a meno che non decidi di mettere Kvaratskhelia a fare la seconda punta oppure il quinto, ma non mi sembra il suo ruolo. Quindi bisognerebbe un attimino capire la società come è orientata. Quello che posso dire sul calcio Napoli, che a differenza di tanti altri che hanno criticato, per me il calcio Napoli è un esempio di club, perché il calcio Napoli, non avendo un fatturato da top europea, comunque è sempre stato bene o male in Champions League, è riuscito a portarsi a casa uno scudetto, è riuscito a valorizzare dei giocatori, ha sempre avuto un monte ingaggi assolutamente in linea col suo fatturato, e quindi per me il calcio Napoli è un esempio per l'Italia intera. Quindi non sono d'accordo con tutti quelli che criticano diciamo la società.
Eugenio, su quest'ultimo punto, no? Perché poi è chiaro anche sul futuro, pensi 4-5 acquisti servono al Napoli, dipende anche se il Napoli va in coppa o meno, no? Il tipologia di mercato che può fare. Poi da queste parti abbiamo criticato tutti, credo anche tu Eugenio, il presidente, per le scelte totalmente sbagliate di quest'anno, non per la gestione virtuosa dei conti, che effettivamente è un grande vantaggio.
Infatti bisogna intanto scindere completamente, parliamo di due mondi opposti, uno è quello del club virtuoso, i numeri sono sotto gli occhi di tutti e deve essere un esempio ed è anche una medaglia che Napoli deve portare con orgoglio. E Napoli aveva anche uno scudetto che avrebbe dovuto portare con orgoglio sul petto e questo non è stato fatto. E io credo che le critiche, che sono l'esercizio della critica, è più che legittimo, è che sono state mosse alla società, che ha avuto probabilmente, anzi sicuramente, la presunzione di pensare che con questa squadra, a cui mancava una pedina importantissima, io dico tre pedine importantissime, una in campo, Kim, e le altre due sono una nello spogliatoio, giunto lì perché Meluso è arrivato a giochi fatti, e un allenatore, visto poi l'andazzo, siamo praticamente al terzo allenatore, credo sia la fotografia di quanto non ti è andato, di tutto quanto non ti è andato. Riguardo i rinforzi, il discorso ha ragione, dipende soprattutto dall'allenatore, dall'atteggiamento tattico che si vuole sposare. Osimhen, a proposito del club virtuoso, De Laurentiis è stato, virgolettiamo, costretto a derogare al suo salary cap personale per Osimhen per evitare il rischio di perderlo come ha perso Zielinski, e quindi è arrivato a 10-12 milioni di euro al stagione, che è completamente fuori budget, sempre tra virgolette impostosi giustamente dal
per venderlo poi nel modo giusto,
e
chiaro,
quindi poi, e quindi poi per venderlo con la famosa clausola. Oramai nel calcio stiamo vivendo praticamente soltanto di clausole, e quindi Osimhen è chiaro che andrà via. Il problema, io qui pongo l'attenzione e accendo la spia rossa, è che io sto registrando un assalto a Forza Pasch, che è più che legittimo, perché una squadra che ha stracciato il campionato scorso non può avere dimenticato di giocare. Sono stati tanti i fattori, variabili di cui parlavamo anche per quanto riguarda il discorso dell'Europa League o della Champions. Mi permetto di dire, giustamente si diceva la Roma deve perderne due, la Roma deve, e il Napoli deve vincerle tutte. Giustizio, se il Napoli le vince tutte, una di queste la vince con la Roma deve giocare giustissimo a un doppio turno di Europa League che ti toglie benzina e punti dalle gambe con il Milan, e poi c'è il Milan ancora, e poi se non sbaglio c'è un calendario abbastanza.
Sì, sì, Atalanta, Juventus, però è chiaro che il Napoli in questo momento non dà quelle garanzie che noi ci aspettiamo.
Gioca forza, quello che dicevi, il Napoli deve fare quello che non ha fatto per tutta la stagione, torniamo a bomba. Ora il discorso dei rinforzi è vincolante al mucchiere che si dovrà scegliere. Da questo punto di vista io mi permetto di dire dire che De Laurentiis ha fatto bene a muoversi sul ramo dietro della scrivania con il direttore sportivo in Vector e Manna, e credo che insomma si stia muovendo
nei tempi giusti, dici?
Esatto, per il discorso dell'allenatore. Ma no, la stagione è pregiudicata, no? Allora devi cercare di fare,
di programmare per tempo, assolutamente,
rispetto agli altri.
Sono in mega ritardo la pubblicità, quindi saluto intanto Eugenio Marotta. Grazie Eugenio, buon lavoro e grazie sempre.
Grazie a voi, arrivederci.
E chiedo al volo a Enzo Gambaro se secondo te Conte, cioè se il Napoli ha una possibilità concreta di ingaggiare Conte.
Ma io credo che Conte nell'ultima esperienza sicuramente non è stata un'esperienza felice, no? Quindi al Tottenham non mi sembra che abbia ottenuto dei risultati eccezionali, quindi credo che anche Conte, dopo aver vinto con la Juve e con l'Inter, che comunque non dimentichiamo che Juve e Inter insieme al Milan sono i club che hanno vinto di più, quindi vuol dire che evidentemente
non è impossibile vincere,
è disposto a vincere, e quindi secondo me un allenatore come Conte credo che potrebbe anche voler dimostrare di essere in grado di vincere anche con un club che purtroppo nella sua storia di scudetti ne ha vinti ben pochi in confronto a Juventus, Milan e Inter, e quindi potrebbe essere anche per lui una bella situazione. Chiaramente dovrebbe avere delle richieste nettamente inferiori a quelle dei tempi dell'Inter, però visto che nell'ultimo periodo non è stato eccezionale nel raggiungimento degli obiettivi, potrebbe anche adeguarsi. E vincere sicuramente in club come il Napoli, come la Lazio, come la Roma, che di scudetti ne hanno vinti veramente pochissimi, credo che sia una soddisfazione tripla, e quindi potrebbe essere fare al caso. È ovvio che Conte con il Napoli dovrebbe decidere di cambiare probabilmente modulo tattico in base a quello che ha fatto gli ultimi con l'Inter e col Tottenham, no? Perché il 3-5-2, diciamo che nel Napoli 3-5-2 con i giocatori che ha in questo momento credo che sia complicato, però Conte penso sia in grado di poter giocare anche con un 4-3-3 o un 4-2-4, quindi sicuramente sarebbe una bella avventura sia per il Napoli che per Conte da questo punto di vista.
È vero, vedremo, e ne parliamo con te anche Enzo se vorrai. Grazie per il tuo intervento, un caro abbraccio, buon lavoro.
Un abbraccio a tutti voi e un saluto a tutta Napoli, ciao.
Grazie ad Enzo Gambaro, tra l'altro ex azzurro. Pubblicità e torniamo, parliamo della Juve Stabia tra qualche istante.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, i vostri messaggi al 339-666-9990. Questo amico scrive, anzi Gilda scrive, di Lorenzo non aveva rinnovato legandosi al Napoli praticamente a vita. No, no, assolutamente è così, però insomma bisogna capire se a fine anno resto o meno in azzurro. Noi speriamo di sì, chiaramente il capitano è un valore aggiunto di questa squadra, il Napoli che oggi riprende gli allenamenti. Però, come promesso, parliamo della splendida, storica, straordinaria impresa della Juve Stabia. Ieri, pareggiando a Benevento 0-0, ha ottenuto il pass matematico per la Serie B con 3 giornate d'anticipo. Ne parliamo con il presidente Andrea Langella. Presidente, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
E complimenti davvero per questa splendida promozione, straordinaria, devo dire anche in parte inattesa.
Grazie, grazie, grazie di cuore.
Saluto anche il collega di Tutto Sport e non solo, Nicolò Schira. Ciao Nicolò, buongiorno.
Ciao, ciao a te, ciao a tutti.
Allora Nicolò, tu anche hai parlato della promozione a Juve Stabia con giovanissimo direttore sportivo Lovisa, con Pagliuca, tutte scelte giuste come il gruppo calciatori, caro Nicolò. È un'impresa davvero quella delle Vespe.
Sì, assolutamente, anche perché erano partiti per fare un campionato sicuramente non di vertice, puntando su tanti ragazzi giovani, emergenti, con un budget ovviamente non esorbitante come quello magari di concorrenti come Avellino e Benevento, ma c'è stata la bravura, la grande competenza del direttore Lovisa, una società che comunque ha fatto i passi giusti, un allenatore che ha trovato finalmente l'ambiente giusto per montare tutte le sue qualità, e un gruppo di ragazzi di talento che sono venuti fuori alla grande. Penso alle parate del portiere Tia, ma penso a Bellic che è stato il miglior centrale del campionato, penso ad Adorante, il colpo di gennaio, 12 gol in 15 partite, insomma un'organizzazione perfetta dove c'è anche grande merito del presidente, e quindi appunto gli faccio i miei complimenti visto che è in collegamento.
Presidente, se dico che competenza, più passione, più motivazione del gruppo tra direttore sportivo, allenatore Pagliuca, e di motivazioni insomma, no, è un esperto, è un specialista per meglio dire, della squadra e anche la spinta del pubblico, questo è il mix vincente di questa stagione? Presidente? Eccoci, non la sentivo, prego.
Non mi stanco mai di ringraziare questa straordinaria squadra che quest'anno ci ha fatto coronare questo sogno, a tratti anche proibito, perché comunque col mister Pagliuca, che è stato egregiamente importante in questo campionato, poi c'è il direttore Lovisa che ci ha supportati, ha organizzato un po' tutto gli schemi e tutti i calciatori che ci servivano questo diciamo importante campionato. Ringrazio un po' tutti i dirigenti, al direttore sportivo, dal direttore generale, dai club manager, dai team manager, dal direttore del settore giovanile, che ne siamo in tanti comunque, ma ringrazio tutti, ringrazio gli straordinari tifosi che ieri sera ci hanno preparato una festa straordinaria.
Beh, ritorno a casa, sì, sì.
Meravigliosa, partendo da Benevento, anche a Benevento i tifosi che hanno applaudito la squadra fino all'ultimo. Devo dire è un momento d'orgoglio per noi, perché abbiamo lavorato tutti insieme, ognuno rispettando i suoi ruoli, e alla fine abbiamo visto che quest'anno c'era un buon spogliatoio, c'era una buona dose di umiltà.
Tutti confermati, presidente, Lovisa, Pagliuca, tutti confermati?
Tutti confermati per la prossima stagione.
Faccio salutare anche e fare complimenti al collega amico Ciro Novellino, responsabile comunicazione, che ha lavorato anche lui molto bene. Nicolò, hai una domanda per il presidente Langella?
Ma io credo che insomma la Juve Stabia sia un esempio da questo punto di vista, perché ha pescato tanti ragazzi emergenti di categoria, il segnale di come poi si debba guardare di più in B, in C, e poi abbiamo visto in questi anni tanti ragazzi arrivare dalla B alla C. Vero. A grandi livelli anche in nazionale. E prima citavo Adorante, citavo Belli, citavo Tiam, ovviamente sono tutte sue creature, però un nome di questi ragazzi che secondo il presidente magari tra un paio d'anni vedremo in Serie A?
Vabbè, ce ne sono tanti, perché sono tutti giovani e in questo campionato hanno dimostrato veramente di essere anche superiore a questa categoria, soprattutto superiore a questa categoria, quindi ci sono da Bellic, da Bacchini, da Buglio.
È un nome Manzio. che va in Serie A sicuro di questi, chi è? Secondo lei, diceva Nicolò.
Ma ce ne sono diversi, come ripeto, quando sono ragazzi, sono giovani,
c'è
senza dubbio una prospettiva importante, quindi c'è tante che ci ha stravolto quest'anno, portando in 15 partite 12 gol e alla fine
è stata una
rivelazione.
Presidente, nel salutarla, so che De Laurentiis, il presidente De Laurentiis, con cui tra l'altro avete organizzato anche delle amichevoli nel passato, già si è complimentato, l'ha sentito, ci sarà una sinergia con Napoli, magari anche un amichevole?
Ma perché no? Noi c'è un bel rapporto con Napoli, ieri sera tornando da Benevento c'è il presidente della Laurenti,
dandoci
per il nostro eccellente risultato, e quindi abbiamo scambiato anche qualche battuta che alla fine ci abbiamo fatto veramente scambiato qualche battuta dicendo che il Bari costa molto molto più della Juve Spezia, e io gli ho risposto semplicemente che purtroppo perdiamo di meno, poi perdiamo tutti in questo mondo.
Ah sì, però insomma chissà, magari una bella sinergia Napoli-Juve Stabia, due squadre napoletane tra A e B, anche con i giovani, ma ne riparleremo. In questo momento è giusto festeggiare. Presidente, ancora complimenti.
Grazie a voi, buon lavoro, ciao.
Grazie al presidente Andrea Langella. Invece Nicolò Schira, prima di salutarlo e ringraziarlo, ti faccio due nomi: Conte e David, visto che ne hai scritto anche su Twitter, su X.
Allora, David, c'è la gente in Italia, sta cercando di capire se possono venire fuori delle soluzioni. Si è parlato tanto di Napoli, mi risulta che insomma l'abbia, non è bello dire il termine proposto, ma comunque abbia dialogato per capire se eventualmente Milan e Inter possano essere interessati. Oggi Milan non lo mette più in cima alla lista dei desideri come in passato, sappiamo che il sogno del Milan è Zirze, stanno valutando altri nomi, ma può essere un'alternativa. Per l'Inter invece si lega Thuram, dovesse arrivare un'offertona per Thuram, l'Inter che vive di player trading farebbe cassa con Thuram come ha fatto l'anno scorso con Onana e potrebbe andare su David. Quindi insomma c'è mercato, però attenzione sempre alla Premier, perché poi alla fine in Premier certo, ci sono delle società che hanno i soldi per far saltare il banco in un amen.
E Napoli?
Napoli c'è, però il Napoli prima deve sciogliere il tema allenatore, perché poi se tu prendi certo, Conte giochi con due punte spesso e volentieri, sappiamo c'è 3-5-2. Se prendi magari un altro tipo di allenatore hai bisogno di un centravanti con altre caratteristiche, quello secondo me è determinante. In un caso il Napoli sta seguendo attaccanti molto diversi tra loro, perché Santiago Giménez ha delle caratteristiche, Jonathan David ne ha altri attaccanti ne hanno altre ancora. E il primo nodo è quello dell'allenatore, mi chiedevi di Conte, lui è il grande sogno. De Laurentiis in questo momento ha messo in stand-by Italiano, Pioli, che piacciono molto, che sono dei candidati alla panchina del Napoli. Pioli, se Milan non dovesse tenerlo, Italiano a prescindere, però prima vuole aspettare Antonio Conte. Vuol capire se Conte, che non ha chiuso la porta, non l'ha neanche spalancata a dire la verità, però comunque sta riflettendo, se le riflessioni di Conte e magari anche il fatto che poi in questo momento, diciamoci la verità, il Napoli è la società che davvero vuole Antonio Conte, le altre hanno fatto dei sondaggi ma nessuna lo sta corteggiando così intensamente, possa magari convincersi a sposare quel progetto. L'abbiamo visto in passato con Carlo Ancelotti, quando De Laurentiis si mette in testa una cosa è capace anche di realizzare dei colpi che potevano essere inimmaginabili. Quindi la pista Conte c'è, non è semplice, però finché c'è quella possibilità, prima di impegnarsi con un altro allenatore, visto che comunque insomma siamo ancora ad aprile, il Napoli ha un mesetto di tempo, vuol cercare di capire se in queste settimane Antonio Conte dirà sì.
Infatti nel salutarti ti chiedo percentuali, possiamo dire un 50%, e sicuramente il Napoli stavolta deciderà l'allenatore entro aprile, entro inizi di maggio, cioè ampiamente prima della fine della stagione, per evitare
sì,
rischi.
Ma ha dimostrato anche con la scelta di Giovanni Mann, il Napoli insomma non sarà più figlio dell'improvvisazione. L'anno scorso probabilmente c'è stata la sbornia per vincere il campionato e il Napoli è andato un po' fuori dei giri, non a caso poi quest'anno ha pagato dazio. Il Napoli invece in passato è sempre stato un esempio di programmazione, credo che il Napoli tornerà a essere così. Il fatto che abbia già scelto l'uomo mercato è significativo, perché poi sotto traccia Manna inizierà già in questi giorni a progettare quello che poi farà tra un mese e mezzo, ovvero il direttore del Napoli, e in questo mese e mezzo verrà scelto l'allenatore, in modo che poi finito il campionato, i primi di giugno, il Napoli possa già progettare la ricostruzione di una squadra che secondo me comunque al di là dell'annata balorda non è così malvagia. Con 3-4 correttivi certo, Napoli può tornare tranquillamente a lottare per lo scudetto, al netto della perdita di Osimhen, che credo andrà via.
Grazie Nicolò, buon lavoro e buona giornata.
Ciao a tutti.
Cari abbracci, Nicolò Schira, Tutto Sport e non solo, anche altri media. Dobbiamo fermarci, arrivano con Sulle Mani, Timo Suarez e Gigio Rosa. Grazie ad Emanuela Castelli di redazione, da parte mia Dario Sonata è tutto, grazie anche di DJ Soriani. 20:21 torniamo con Marte Sport Live della sera. Un abbraccio a tutti.
Marte Sport Live.